Grazie per la preghiera, Gino, ne ho bisogno, assolutamente. Credo che il sentimento comune questa sera di tutti noi sia quello della gioia, perché io non so voi, anzi, penso proprio che sia così per tutti, non vedo l'ora di essere qua, sinceramente. Non perché dovessi condividere questo pensiero con voi, ma proprio per stare alla presenza del Signore insieme a voi. Hai ben detto anche tu, Gino, poco fa in preghiera non c'è cosa più bella di appartenere a Dio e di appartenere a questa famiglia. Ed è qualcosa di cui parleremo un po' questa sera, seppur in chiave diversa. Ieri sera la maggior parte di noi era davanti allo schermo a tifare la nazionale di calcio e abbiamo esultato, seppur all'ultimo. Abbiamo sofferto un po'. Però è da qualche giorno, da quando sono iniziato europei, che medito molto sul concetto di squadra ed è di quello di cui voglio parlare questa sera. Perché personalmente ho trovato, e le vedo, voglio condividere con voi, delle applicazioni utili e incoraggianti. L'obiettivo ovviamente è proprio quello di incoraggiarvi come il Signore ha voluto incoraggiare me con questo pensiero molto semplice. Il titolo che ho voluto dare è all'inizio una squadra vincente, ma poi ho detto no, non è una, la squadra vincente. Vedremo insieme tre punti principali. Il primo è la squadra di cui tutti i credenti fanno parte. Il secondo è come deve essere questa squadra, alcune caratteristiche poche, perché ci sarebbe troppo da dire. E poi insieme il terzo punto, la formazione, il team e alcune applicazioni. Il primo punto, vediamo subito, la squadra di cui i credenti fanno parte. Pensavo a quando ero ragazzino, e penso molti di noi che hanno giocato a calcio, il sogno di ogni bambino, di ogni persona che inizia a giocare a calcio, è quello di far parte o della squadra del cuore, e il livello massimo è entrare a far parte della nazionale di calcio. Qualcosa di estremamente bello per qualsiasi ragazzo che gioca, ama il calcio, e allo stesso tempo un privilegio enorme, però mi sono detto che spesso non ci rendiamo conto, io non mi rendo conto, che in realtà io faccio parte della squadra più bella, più forte, più vincente che esista, quella del Signore. Noi tutti facciamo parte di questa squadra. Leggiamo un passo in Prima Corinzi, vi farò sfogliare un po' la parola questa sera. Prima Corinzi al capitolo 12. Prima Corinzi 12, i versetti da 12 a 14. Prima Corinzi 12, versetti da 12 a 14 dicono: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Mi faceva riflettere perché siamo fatti, come dicevo prima, siamo entrati a far parte di una squadra meravigliosa, ma il bello è che non c'è una selezione particolare per entrare in questa squadra. La selezione che si fa per entrare in una nazionale è estremamente ristretta, qui invece ce n'è solo una. E riflettevo molto su questo ed è lasciarsi andare completamente al, lasciatemi passare il termine, mister, che è il Signore. Ascoltare le sue direttive e le sue strategie mettendole in pratica, riconoscendo che al di fuori di questa squadra non esiste vittoria e che prima di entrare a far parte eravamo solo dei perdenti. Persone che provavano a giocare la grande partita che è la vita, ma che collezionavano solo sconfitte. Invece abbiamo il privilegio e l'onore di far parte di una squadra che è estremamente vincente e poi vedremo anche alcune cose. Quindi quando ci sentiamo scoraggiati, e può succedere, ricordiamoci della squadra meravigliosa di cui facciamo parte. Voglio andare avanti e vedere come deve essere proprio questa squadra. Brevemente, come dicevo prima, alcune caratteristiche, perché a riguardo ci sarebbe tanto da dire, già in passato, quando si è parlato di quello che è la Chiesa, è stato detto, ovviamente. Quindi voglio solo vederne alcune. Andiamo indietro di qualche pagina, al capitolo 1 di Prima Corinzi. Vediamo la prima caratteristica che credo sia una delle più importanti. Prima Prima Corinzi 1:10, un passo che conosciamo molto bene e molto incoraggiante. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma state perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di sentire. Ovviamente la caratteristica che vediamo qua è l'unità, importantissima. Qua ci vengono date delle chiavi molto forti. Ci viene detto un medesimo parlare, immaginate una squadra di calcio dove può succedere, le squadre, i club sono così, ci sono tanti calciatori di varie nazioni, non sempre, magari all'inizio, soprattutto appena arrivati, è facile parlarsi. Nella nazionale questo accade meno, ovviamente, perché salvo eccezioni fanno parte della, tutta, della stessa nazione. Per noi parlare la stessa lingua risulta importante per capirci subito, perché il Signore ci dice di avere un medesimo parlare, un medesimo pensare, e perché è più facile capirsi e andare avanti in quello che è il percorso, anche durante le partite, cercare di comprendersi per riuscire a vincere la partita. È fondamentale. Poi ci viene detto, e questo è molto importante, non avere divisioni. Il contrario dell'unità. E avere una divisione all'interno di una squadra sicuramente porterà delle sconfitte. Avere dei gruppi, avere dei battitori liberi, come ci viene raccontato spesso, può provocare solo ed esclusivamente danni. Quindi risulta fondamentale vivere in una squadra che è unita e salda al Signore, come nel nostro caso, chiaramente. Poi dice perfettamente uniti nell'ascoltare e nel pensare, nell'ascoltare e ragionare come il mister, ci viene detto anche, come il Signore. Noi abbiamo un cuore nuovo che ci ha dato il Signore, una mente che è quella di Cristo e ce la dona sempre Lui. Quindi possiamo ragionare e comprendere quello che il Signore ci vuole dire. Un altro passo e un'altra caratteristica che dovremmo avere è nel Salmo 133:1, scusate. Un altro passo che conosciamo molto molto bene. 133:1 il Salmo. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Qui vediamo un'altra cosa importante. La squadra di Dio ci deve essere la gioia di vivere insieme. La squadra del Signore deve essere affiatata. Questa è l'altra caratteristica. Ci viene detto quanto buono e quanto è piacevole. Piacevole vuol dire capace di attrarre e di appagare. Una cosa piacevole questo fa. Per noi deve essere così, ci dobbiamo sentire appagati, dobbiamo essere gioiosi di far parte di questa squadra vincente. In 2 Corinzi 13:11 lo leggo io, è detto: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Secondo voi una squadra così affiatata, così unita, può essere sconfitta con questo tipo di intesa? Sicuramente no. Un'altra caratteristica che voglio vedere con voi, sulla quale non avevo mai riflettuto, vi dico sinceramente, a riguardo questo specifico argomento, è in Marco, un altro passo conosciuto, leggiamo tutti i passi che dovremmo sapere a memoria. Marco 16, i versetti 15 e 16. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. La squadra del Signore è una squadra non di nicchia, lasciatemi passare il termine, non è una squadra che è riservata per pochi ed esperti, ma è una squadra che, e questa è l'altra caratteristica, si fa conoscere e continua a reclutare. Ed è una caratteristica molto particolare, è una squadra che vuole espandersi, non vuole rinchiudersi, e questo è meraviglioso. È una squadra che recluta persone incapaci, non già preparate, per poterle preparare e renderle dei buoni giocatori. E questa è una delle eccezioni che questa squadra non prende persone già capaci, come può essere una nazionale o un club di calcio, ma prende persone incapaci come ero io, per poterle rendere capaci, anche attraverso altre figure che vedremo dopo, molto importanti. Un'altra, la voglio leggere con voi velocemente, è in Luca 12, appena dopo, un'altra caratteristica. I versetti 35 alla prima parte del versetto 37. Luca 12, versetti da 35 alla prima parte del 37. I vostri fianchi siano cinti, le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli. Appena giungerà e busserà, beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. Quindi è una squadra che si prepara, una squadra pronta. Quanto è importante per noi la preparazione, fratelli e sorelle. Ripeto, non sono qui a giudicare nessuno, guai a me, io sarei il primo a esserne giudicato nel caso, ma per incoraggiare, noi ci dobbiamo preparare perché il Signore sta per tornare, grazie a Dio, speriamo anche presto. E noi dobbiamo essere pronti anche perché avremo tante battaglie da affrontare, tante partite davanti a noi, se lui non torna prima, come ci viene detto qua. Un'altra, e questa è un'altra caratteristica, non la leggeremo perché la conosciamo e sono svariati i versetti. Pensavo una squadra, una divisa, anche noi ce l'abbiamo una divisa. In Efesini 6, l'armatura del credente, versetti da 11 a 17, ci viene parlato di questa divisa. Una divisa straordinaria, e se in una partita di calcio ogni tanto vediamo qualche maglietta e qualche pantaloncino strappato, così non è per noi. È una divisa che è indistruttibile, ma che ci dobbiamo prendere e caricare addosso. È un'armatura che nessuno può distruggere. Quindi abbiamo visto queste svariate caratteristiche. Abbiamo visto una squadra che deve essere unita, affiatata, si deve far conoscere e vuole espandersi, pronta e preparata e con una divisa unica e particolare. Ora voglio vedere con voi, e qua ho trovato tante applicazioni che veramente mi hanno incoraggiato, la formazione, il team e appunto alcune applicazioni. Prima di tutto voglio vedere con voi quello che è la nostra responsabilità personale. Perché una squadra è composta da giocatori singoli che si devono allenare singolarmente anche e poi ovviamente in squadra. E mi faceva riflettere il modo in cui Paolo dice a Timoteo proprio questo e lo voglio vedere con voi. In Prima Timoteo, ancora pochi versetti vi faccio vedere insieme, proprio che voglio far parlare la parola. In Prima Timoteo, al capitolo 4, i versetti da 13 a 16. Prima Timoteo 4, versetto da 13 a 16, dice: «Applicati, finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te, che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani». Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Ci sono un po' di azioni. La prima è applicati. Applicare vuol dire mettere sopra facendo aderire, incollare. È forte. Non avevo mai riflettuto su questo significato a livello etimologico della parola in sé, perché c'è scritto di applicarsi alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Dobbiamo incollarci queste tre cose, più tante altre cose che il Signore ci dice, come la preghiera, come la comunione fraterna, come il vivere insieme, devono essere applicate alla nostra vita. C'è scritto poi di non trascurare, occupati, dedicati parzialmente, c'è scritto? No. C'è scritto interamente. Dedicati con tutto te stesso, bada te stesso, persevera. E dobbiamo dirlo, è un allenamento oggettivamente piuttosto duro. È duro questo allenamento, però ci porta grandi risultati, tra cui quello che abbiamo letto alla fine del versetto 16. Facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. La squadra del Signore dobbiamo anche dare il meglio di noi, tutto quello che abbiamo, con tutte le nostre forze. In Ecclesiasti 9:10a e viene detto: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Questo deve essere il nostro obiettivo. Non è facile, io per primo mi sento estremamente mancante in tutto quello che vi sto dicendo, ma dobbiamo farlo. E adesso voglio vedere proprio quello che è la formazione, il team, e mi faceva riflettere, faccio l'applicazione su ogni singolo componente, quello che siamo noi. Prima di tutto c'è un allenatore. Il Signore è il nostro allenatore principale, colui che ci dà le direttive, colui che ci dice come vincere, e non ascoltare le sue direttive ci porterà solo alle sconfitte. È una priorità questa, noi dobbiamo imparare ad ascoltare quello che il mister ci deve dire. Poi ci sono i vice allenatori, i nostri anziani, coloro che collaborano con il mister, che allenano a volte anche i singoli ruoli attraverso il discepolato. Perché lo fanno? Perché hanno l'esperienza per farlo? Tuttora giocano con noi, non sono dei semplici vice allenatori come vediamo nelle squadre di calcio, allenano e giocano, ed è duro per loro, più di noi, e ricoprono anche a volte ruoli che da noi stessi vengono lasciati liberi, e questa è una cosa molto negativa. Penso quante volte magari i miei anziani hanno dovuto ricoprire un ruolo di cui io potevo far parte, in cui io potevo impegnarmi, e ho appesantito loro per leggere il mio. In Prima Corinzi, questo leggiamolo, penso che sia importante, anche dopo una delle ultime riunioni che abbiamo avuto proprio con loro, è un incoraggiamento per noi e anche per loro personalmente. In Prima Corinzi 5, i versetti da 12 e 13. Ho sbagliato la citazione, mi sa, scusate. No, dovrebbe essere Seconda Corinzi, forse ho scritto male, perdonatemi. No, ho sbagliato la citazione, vi chiedo di perdonarmi. È il passo che parla del fatto che dobbiamo tenere in onore gli anziani. Vi chiedo scusa anche perché è emotiva, c'è l'emozione. Timoteo. Ok, vi chiedo scusa io, è Timoteo allora. Prima Timoteo, può essere 5, 12 e 13. Vi chiedo di perdonarmi. No, non è quello. Poi ve lo dirò. 5, 17, grazie, scusatemi. Ho scritto male. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Questo era il passo, grazie. Quindi abbiamo dei vice allenatori più che validi. Io personalmente sono molto grato al Signore. E quanto è importante quello che c'è scritto qua, degni di doppio onore. Volevo incoraggiare noi, me per primo, e ringraziare anche perché abbiamo dei vice allenatori che fanno un gran bel lavoro. Poi c'è il portiere che impedisce a Satana e alle potenze di segnare e fare danni enormi. C'è il difensore che anche lì impedisce che possano arrivare fino alla porta a segnare. Ci sono i centrocampisti che preparano il terreno affinché si possa andare a fare gol, e a volte segnano loro stessi, e gli attaccanti che segnano. E pensando proprio a questo, riflettevo a quello che abbiamo fatto sabato nell'evangelizzazione. È stato bello perché, pensando proprio a questi due ruoli, ci sono stati dei centrocampisti che hanno fatto sì che tutto fosse preparato per poter attaccare. Ci sono dei centrocampisti che hanno portato il materiale per l'audio, il materiale come il banco libro e altre cose, affinché noi che eravamo lì pronti ad attaccare potessimo fare gol nel cuore di qualche persona che ancora non fa parte di questa squadra meravigliosa. È bello perché, vi devo dire fratelli, che partecipare a questo tipo di partita è molto bello, incoraggiante. Dovremmo farne molte di più di partite di questo genere, perché è il nostro mandato, l'abbiamo visto prima nelle caratteristiche, e perché è veramente una bella cosa poter pensare di poter far gol nel cuore di qualche persona che ancora non appartiene a questa squadra straordinaria e vincente. Ci sono anche altri ruoli, mi sto avviando verso la conclusione, che non sono in vista ma sono altrettanto importanti. All'interno delle società, delle squadre, ci sono i fisioterapisti, i psicologi, i mental coach, i dietologhi, i cuochi e tanti altri. E penso a tutte quelle sorelle, quei fratelli che si mettono ad ascoltare, e l'ascolto è fondamentale tra di noi. Io sono molto grato a tutti quei fratelli e sorelle che magari hanno ascoltato i miei pianti, le mie lamentele anche, in modo spesso anche non buono e stupido. Ma loro le hanno ascoltate e mi hanno dato buoni consigli. Persone che hanno capacità di incoraggiare e che fanno cose pratiche. E c'è anche tutto questo ed è straordinario, perché servono, e come, a volte fanno molto di più di quello che può fare un attaccante quando fa gol. Sono necessari anche loro. Questo team è indispensabile, ma c'è anche un altro piccolo gruppo, che sono quelli che stanno in panchina. Ci sono, ma quando siamo in panchina, fratelli e sorelle, non dobbiamo scoraggiarci. Anzi, dobbiamo prepararci singolarmente, prepararci come squadra, con la squadra, perché non sappiamo quando il mister vorrà che noi entriamo in campo. Non lo sappiamo. Non ci deve scoraggiare questo. Arriverà il momento in cui lui, con i suoi tempi perfetti, ci metterà al momento giusto per poter anche noi partecipare a determinate partite e andare a vincere insieme alla squadra. Ma anche stando in panchina c'è la vittoria. Noi siamo lì, possiamo pregare, possiamo fare mille cose per quelli che sono in campo. E voglio aprire una piccola parentesi, perché credo che sia importante. Non volevo, ma credo che sia molto importante. C'è anche un'altra possibilità, quella di essere ammoniti, espulsi o sostituiti. C'è purtroppo questa possibilità. E incoraggio me stesso e voi affinché questo possa mai accadere, perché è una cosa molto grave. Teniamoci sempre pronti, alleniamoci sempre affinché non possa mai accadere tutto questo. È una piccola parentesi, volevo aprire, perché credo che sia importante. E in conclusione, si sente spesso dire che squadra che vince non si cambia. E io, se devo essere sincero con voi, non vorrei mai cambiare nessuno di voi, perché siete importantissimi per me, perché ho visto, seppur qualche sconfitta, e ci sarà sempre, grandi vittorie, e voglio vederne altre insieme a voi. Voglio che sia il nostro obiettivo vincere, sapendo una cosa, che seppur ci saranno quelle sconfitte, una partita, anzi scusate, il campionato totale è stato già vinto dal Signore. È già stato tutto vinto. Noi, questo ci deve incoraggiare a vincere tutte quelle piccole partite che ci troviamo vinte davanti. E se ci sarà una sconfitta, non buttarci giù, ma guardare al Signore, a essere uniti, a essere una squadra che è unita per vincere, perché siamo una squadra vincente, come dicevo prima. E Giovanni 16:33, la seconda parte, proprio in riferimento al fatto che lui ha vinto l'intero campionato e noi con lui, il Signore ci dice: ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi che possiamo essere quel tipo di squadra vincente e che possiamo partecipare tutti quanti, dal primo all'ultimo, e chi ancora non partecipa, chi ancora non fa parte di questa squadra vincente, l'avete sentito mille volte, ma fate in fretta a farne parte, perché domani non sappiamo se siamo ancora qui, tu non sai se ancora potrai farne parte. Però una cosa è certa: chi ne fa parte vince, chi non ne fa parte perde. Quindi a te la scelta, a te decidere da che parte stare. E noi, forza, andiamo a vincere fino in fondo tutte quelle partite che il Signore ci metterà davanti o nelle quali ci verremo a trovare. Che il Signore ci benedica. Amen.